ebrei che credono, qualche studioso, forse troppo più cattivo di me, forse troppo cattivo, ha detto che sono il 2%, beh, direi, sarebbe infinitesimale. Penso che siano molti di più, o siano alquanti di più, ecco, diciamo. Infatti, il documento della Santa Sede, quello lì che è esposto alla fine e che vi raccomando, perché nonostante quella mancanza di sintesi, contiene un'infinità di bellissime idee, importantissime idee, Gesù Cristo, portatore dell'acqua viva, afferma che per la New Age, adesso vi leggo il brano, e ho dato la citazione anche lì del paragrafo, numero, sottonumero, eccetera. Cristo è un titolo conferito a qualcuno che ha raggiunto uno stato di coscienza nel quale percepisce la propria divinità e può quindi affermare di essere, ah, qui mi fa un'altra idea, che no, maestro universale. Chi avesse, so che l'altra volta avete fatto qualche domanda sulla teosofia, se mi ha detto, sì, il discorso della Blavatsky, io ho scritto qualche tempo fa, sulla, parlano dei maestri universali sarebbero questi cristi, ecco, maestri universali sono queste persone, guru, questi guru, però guru ad altissimo livello. Di essere un maestro universale, Gesù di Nazareth non era il Cristo, ma soltanto una delle figure storiche nelle quali questa natura cristica si è rivelata, come nel caso di Buddha e di altri. Ogni manifestazione storica del Cristo mostra chiaramente che tutti gli esseri umani sono celesti e divini e li conduce verso questa realizzazione. Ci sono altri punti nel documento che andrebbero letti. Inoltre dobbiamo segnalare la profonda diversità. Adesso qui devo dire un discorso fondamentale in teologia cattolica. Altro è l'uomo che vuol conquistare Dio, anche col suo pensiero, vuol raggiungere Dio. E questo i protestanti, specialmente Barth, che io ho citato lì, lo vede come una bestemmia questa. È Dio che scende verso la nostra miseria, la nostra debolezza e fragilità, e ci rivela qualcosa di sé. Cosa possiamo dire noi uomini su Dio, a prescindere da... Molto poco, molto poco. Va bene, il Concilio Vaticano prima aveva definito che la ragione umana, sì, ma lì si intendeva che le due o tre verità, che Dio esiste, che Dio è giusto, cioè quelle tre o quattro verità, diremo, cruciali del discorso. Ma quello che noi sappiamo di Dio, lo sappiamo da Dio, perché la parola di Dio mi rivela chi è Dio. Ecco che in Oriente, nella Chiesa orientale, è meravigliosa, che non ho citato qui, la teologia apofatica, vuol dire quello che ti dice quello che Dio non è. Non ti dico chi è Dio. Il catechismo era un po' troppo affrettato, chi è Dio? L'essere, quella parola lì è più filosofica. Ecco perché quel catechismo era molto poco, niente biblico, poco teologico e molto filosofico. Dio è l'essere, è un certo San Giovanni che forse la sapeva di più di chi ha scritto il catechismo, un certo San Giovanni nella prima lettera, capitolo 4, versetto 8 e versetto 16, prendetevi la citazione, dice che Dio è agape, Dio è amore, questa è la definizione cristiana di Dio. Quindi è definizione relazionale, perché l'essere potrebbe essere ridotto all'unum, all'essere unico. L'amore è tra due. L'amore è relazionale per sua definizione, ed è questa l'intuizione cui accennavo prima della creazione che mi pone io tu. Quando dice facciamo l'uomo, poi dice non avrai altro Dio fuori che me, eccetera, Dio pone i paletti tra sé e l'uomo. Sono cose, vedete, parlando della New Age, sono venuti fuori alcuni elementi estremamente importanti della nostra teologia. La teologia biblica è un dono gratuito. E tiene conto di quello che Dio, umiliandosi, è quello che noi chiamiamo la capitolo 2 della lettera di San Paolo agli Efesini, la kenosi, che vuol dire, la parola giusta italiana è svuotamento. Dio, venendo, scendendo a noi, si è svuotato, non nel senso dell'essere, naturalmente, si è svuotato della sua gloria, della sua, del suo splendore. Diremo, problema molto, molto complesso, molto delicato. Poi le ultimissime conseguenze, alla fine della terza pagina. La New Age nega la dimensione morale della vita umana. Voi direte, lei ci ha fatto alcuni discorsi di teologia, veniamo un po' ai discorsi, allora cominciamo a sintetizzarli. Io non sono teologo moralista, però alcune cose le ho dovute cogliere. L'uomo si salva in maniera deterministica, cioè si salva perché lo porta l'onda, non è lui che rema o che nuota, lasciandosi convogliare dal nuoto universale della conspirazione verso l'età dell'acquario. Questa è parola conspirazione, nel senso latino della parola, vuol dire che tutti si orientano, tutti guardano e tutti camminano e corrono verso l'età dell'acquario. La New Age nega lo sforzo umano per aderire alla grazia di Dio. Perché? Perché non c'è peccato. Se non esiste, ve lo dico subito dopo, se non esiste il peccato, a che serve la storia della salvezza? Da che cosa mi deve salvare Dio? Se non esiste il peccato? E io non posso andare contro, scusate, un'energia con la E maiuscola, no, E maiuscola ho detto prima, può darmi i comandamenti un'energia? Posso pregare un'energia? Avete mai detto Padre nostro, energia nostra che sei nei cieli? Insomma, andiamo giù per le semplici. Capite che, tolto il discorso del dualismo tra Dio e il cosmo, tra Dio e l'uomo, è tolta ogni forma di religione. Rimarrà una spiritualità, se lo è. Vabbè, lo accetto anche che in buona parte sia una spiritualità. Ultima cosa che dico, se non c'è un Dio persona, è illusione la preghiera, è oppressione ogni comandamento, se lo sono inventati i preti, è un assurdo l'uomo. Perché da dove vengo io e dove vado se non c'è Dio, se Dio non mi illumina? Chi mi ha posto in essere? Verso chi è il mio alfa e il mio omega? Da dove vengo e dove vado? Ecco che allora arriviamo, non l'ho scritto qui, possiamo benissimo arrivare a quello che va per la maggiore oggi, il pensiero debole, il pensiero frammentato, per cui l'unica cosa sicura è che c'è niente di sicuro. Allora cadiamo nello scetticismo, c'era già presso gli antichi lo scetticismo, però totale come c'è adesso, dopo tutte le conquiste del pensiero cristiano, non possiamo dire basta, può essere sufficiente come inquadratura. Loro avranno capito una cosa molto semplice, volevo farvi vedere, l'ho detto 5 volte, ma mi permetto di ripeterlo, che tutto viene dal discorso del monismo, da questo voler accentrare tutto nell'essere unico. No. Aspetto più le vostre lingue che non le vostre mani. Prego.
Don Antonio, buonasera. Sì. Senta, per scendere nell'attualità, allora abbiamo detto le scorse volte che la New Age è una corrente di pensiero, un modo di vedere la vita, e non possiamo individuarlo in gruppi di persone, ma lo troviamo nella letteratura, in televisione, insomma in tante cose. per non fare nomi e cognomi, ma ad esempio in televisione uno dei maggiori esponenti che spesso parla e che secondo me divulga cultura New Age non è ad esempio il famoso psicoterapeuta professor Morelli? Ho centrato il discorso,
anche,
è quello anche, a fare?
Sì. Anche sì. Ma molti hanno, come se non espresso, hanno implicito un sostrato New Age. Questo, anche quello, porto nel, come lei ha chiesto qualche... Per, anni fa, io avevo, qualcuno mi ha fatto vedere il gabbiano Jonathan. Non c'è nessuna bestemmia. Non ci sono bombe a mano dentro. Però il principio è questo, che è quello che ho spiegato io. Tu ragazzo puoi ottenere tutto, attenzione, che sembra la cosa più bella del mondo, è contro la religione. Se l'uomo è illimitato vale, se l'uomo è limitato come siamo limitati. Allora, il cammino di Jonathan, questa è la filosofia. A un certo momento tu puoi tutto, ti realizzi, non hai bisogno di nessuno. Allora, amici, adesso vi sfido un po' biblicamente. Se volete scandalizzarvi, leggete il capitolo 7 della lettera di San Paolo ai Romani. Il capitolo 8 è la festa dello Spirito. Il capitolo 7 della lettera di San Paolo ai Romani, scusate, San Paolo non amava i mezzi toni, non amava il grigio, con la mentalità, diremo, super dualistica in questo, ma in senso diverso. Il capitolo 7 della lettera ai Romani, a un certo momento Paolo dice: ma io vedo il bene e lo voglio, ma non lo faccio, non riesco a fare il bene che voglio e faccio il male che non voglio, è terrificante. Per fortuna dopo, leggete subito il capitolo 8, il capitolo dello Spirito Santo, c'è il buio e la luce, eccoci. Allora, questa visione paolina, Paolo, come ripeto, è un impulsivo, è uno che come Lutero che lo ha ben assorbito. No, sono quei tipi, come dire, estroversi, i quali, ripeto, non amano le mezze misure. Però, insistendo in quel discorso, fai perché tu sei un bravo uomo, perché tu puoi far tutto il bene. Io mi accorgo che tante volte vorrei fare il bene e non riesco a farlo. Io prete. Se siamo umili dobbiamo dire questo. Qualcuno ha detto: perché noi italiani, con anni e decenni di catechismo, siamo abbastanza miscredenti? Io ho fatto una riflessione, non so se qualcuno di voi può anche non accettarla, vabbè. Ho fatto una riflessione. La mia generazione, pensate, più o meno il tempo di Garibaldi, la mia generazione si è formata su due libri che si guardavano bene, due libri ottimi. Quando adesso ve li dico, dite quel prete lì, poveretto, aspetto a dirvi, due libri che non hanno mai nominato Dio, che si guardavano bene da nominare Dio. Il cuore di De Amicis, provate a trovare Dio. Pinocchio di Collodi, provate a trovare Dio. Anche se il Cardinal Biffi, intelligenza sua, ci ha trovato dentro nella fata azzurra la grazia di Dio, vabbè, insomma, io lascio al cardinale, che io stimo, ho avuto la gioia di avvicinarlo più volte con la storia del Gris, perché sapete che il Gris ha sede a Bologna, no? E lui ci ha sempre spalleggiato e sostenuto come un vero San Cristoforo, ci ha spalleggiato come San Cristoforo. Eccoci. Ecco, allora, vedete, abbiamo una cultura che è insensibilmente paganeggiante, non dico pagana, paganeggiante. Cioè, tu puoi ottenere tutto, allora non capisco più il crimine, non capisco più il crimine addirittura. Potrei essere un po' pessimistico a dire che solo il cristianesimo che capisce il peccato capisce l'uomo, perché se non capisci il peccato non capisci l'uomo. Sono un po' duro, in linea con San Paolo, diremo, in linea con Lutero, che tante cose anche, le ha dette anche giuste, mica ha detto sbagliato tutto. Poi vediamo qualche altro libro. Lei mi ha chiesto, allora, siccome io, guardate, non ho tempo di andare a vedere cinema, mi raccomando, a parte il fatto che mi fanno venire la scarlattina e ci tengo molto a non farmi prendere tanta scarlattina. Allora, io per esempio citerei la profezia di Celestino, per esempio, tanto per non far nomi. Brava signora, prima, mentre parlavo prima, adesso le dico, nel mio studio teologico vengono anche laici, suore, religiosi e non solo candidati al sacerdozio. Allora, una suora, notate, laureata in lettere, non è, a un certo momento, parlo di 10 anni fa però, mi dice, vuol leggere questo libro di questa dottoressa americana che ha avuto un'esperienza con gli aborigeni dell'Australia, eccetera, eccetera, eccetera. E lei sa. E lì c'è tutto un rifiuto della nostra cultura, non solo del cristianesimo, che rimane un pochino sullo sfondo, ma del nostro modo di pensare, del nostro modo di vivere, del nostro modo di agire, di tutto il nostro, la nostra Weltanschauung, la nostra visione, o Lebensschauung, la visione della vita o del mondo. Amici, io ho dovuto dopo richiamare questa persona intelligente, eccetera. Non aveva percepito che era un discorso New Age. Allora io, 10-12 anni fa, non mi interessavo granché di New Age. Ho cominciato 5-6 anni fa, presso poco, adesso non ricordo. Allora ho visto, qui dico, c'è il paganesimo in gocce, col contagocce, il paganesimo in contagocce. Perché in fondo dice questo il libro, seguendo la cultura occidentale, che voglia non voglia, Europa permettendo, è cristiana, seguendo la cultura occidentale, quella cristiana, tu sbagli, devi tornare alla cultura pre-cristiana, pre-ebraica, pre-mosaica, tutto quello, e alla cultura aborigena. Allora lì viene fuori il problema delle altre religioni, problema molto più complesso che non possiamo certo risolvere qui questa sera con 4 chiacchiere abborracciate, però insomma il discorso andrebbe proprio portato a quel livello. Abbiamo questa difficoltà a percepire quello che è cristiano e quello che è acristiano, non dico anticristiano, lo capiamo subito. Porto l'esempio, quando io scrivevo contro i testimoni di Geova, ritenevo che, quando viene un testimone di Geova a casa vostra e voi vi fate testimone di Geova, capite subito che sbattete la porta contro la Chiesa Cattolica, che buttate fuori. Invece uno che assorbe la New Age non se ne rende conto che lentamente diventa pagano. Chiaro o non chiaro? Allora, abbiamo una specie di paganizzazione soft, sottile, gentile, con le gocce, diceva quel tale re dell'Anatolia, diceva che dando le gocce del veleno un po' alla volta si era salvato perché le ha prese, il veleno le ha prese gocce, il corpo si è assuefatto al veleno. Qualche altro? Adesso non mi vengono in questo momento, però ci sono parecchi esempi nella nostra cultura. Allora dobbiamo essere sapienti e saggi. Qui abbiamo una cultura solo umanistica, e nel senso negativo che ho detto prima, perché avendo insegnato tanti anni lettere ammiro gli umanisti, è chiaro, insomma, vai. Però da prete, adesso mi pongo da prete e da teologo, mi domando, mi rendo conto che qui ignoro tutto quello che è l'apporto di Dio, io vengo lasciato solo. E io solo, come dicono alcuni santi, sono zero e miseria. Sono zero e miseria. Prego.
Mi scusi, io Volevo che mi illuminasse, mi dice che cos'è che nel se mio posso, ragionamento non mi incontrano, perché io ho letto tutti e due quei libri, no? Sia anche l'operata a scuola, il Gabbiano Jonathan e quell'altro, insomma. Ecco.
Si chiamava Due Cuori, ecco, la chiamavano, certo, Due Cuori.
Indubbiamente non ho nessunissima preparazione filosofica, no? Perché non ho fatto scuole filosofiche. A me comunque quei due libri mi hanno dato tanta fiducia nell'uomo.
Anche attenzione, perché lei sta dicendo una cosa molto delicata. C'è un salmo 1, che dice non fidarti dell'uomo. Quella è un modo duro di dire. Maledetto l'uomo che si fida dell'uomo, addirittura quel discorso di Isaia,
sì,
che
però io lo leggevo nel senso di dire, no, la grandezza di questa creazione dell'uomo non l'ho mai disgiunta da Dio, no? Ecco, quest'uomo creato da Dio che mi appare sempre più grande, sono sempre più cose, no? Certo, dopo adesso mentre parlo mi rendo conto, sì.
Allora, in Storia della Filosofia, signora, si cita una pagina, se l'avessi saputo l'avrei portata, di Pico della Mirandola, il famoso elogio dell'uomo, proprio siamo nell'umanesimo, Pico della Mirandola, grande, grande saggio e grande anche sapiente, conosceva anche la lingua ebraica, eccetera, conosceva anche le lingue antiche, le lingue bibliche, eccetera. Lui fa una delle più belle, lui l'inizia così, dicendo, mette in bocca a Dio, dice Dio all'uomo, io ti ho fatto che più grande non potevi essere, la riassumo, l'elogio dell'uomo di Pico della Mirandola. Poi giù, io la prima volta che ho spiegato quella cosa lì in filosofia ai miei tempi, ma ci ho pensato, perché dopo vai giù 15-20 righe, comincia a dire che invece l'uomo ecco, cade in una specie di antropolatria, cioè adorazione dell'uomo quasi, cioè una specie di assolutizzazione dell'uomo. Allora, cosa io devo dire? Dobbiamo tornare al metodo mitico, attenzione, perché adesso imposto un problema nuovo in catechesi, diciamo, per non dire filosofia, diciamo catechesi, che è la stessa cosa di teologia la domenica, catechesi da lunedì al sabato, vabbè, è la stessa cosa. Lì a un certo momento viene fuori il discorso di quello che io posso fare. Allora, 200 anni fa, 600 anni fa, 1000 anni fa, uno aveva mal di testa, lo attribuiva o a Dio o ai peccati o agli spiriti o al demonio, eccetera. Aveva una concezione mitica. Già quella persona molto discutibile che è Bultmann dice, ma come? Nell'epoca della radio e della luce elettrica, dice questi due esempi, allora scrive nel 22 e 24 del secolo scorso evidentemente. Bultmann dice, ma come? Possiamo ancora parlare di... eccetera. Allora, bisogna stare attenti. La Gaudium Spes, documento tra i più importanti del Vaticano II, la Costituzione della Chiesa nel mondo contemporaneo, dice che la religione, Dio, non tolgono nulla agli sforzi dell'uomo. Tutto quello che è l'uomo, che può realizzare l'uomo, quel regno dell'uomo che dicevo, che non esclude Dio. Però viene il momento in cui tu vedi che l'uomo in questa realtà non si realizza, in questa storia non si realizza, e che viene fuori un discorso molto più grosso che si chiama il discorso escatologico, cioè l'uomo si realizza dentro questa storia o si realizza al di là di questa storia. Noi per fede diciamo che l'uomo definitivamente si realizza di là dell'altra storia. Però se questa frase, se questa idea io la usassi per dire non far niente, stai lì con le mani in mano, come dice la seconda lettera come dice la seconda lettera di San Paolo ai Tessalonicesi, aspettavano la venuta della parusia, aspettavano la venuta di Cristo, quindi stavano lì. Chi non lavora neppure mangi, Paolo è, chi non lavora neppure mangi, per San Paolo questo quale, o chi per lui, seconda lettera ai Tessalonicesi. Quindi dobbiamo avere questa nobile, non per nulla ci sono i comandamenti. Se facesse tutto, cosa diceva quel santo? Fai tutto come se tutto dipendesse da te e aspettati tutto come se tutto dipendesse da Dio. Questa è saggezza cristiana. Certo che è un mistero, dice fai tutto come, o fai tutto di qua, fai tutto di là. Invece è vero il discorso, io, allora qui viene fuori, c'è una parola che io ho usata alla fine del, non l'ho letta, sinergismo, traduco subito. Sinergismo vuol dire che io agisco e Dio agisce in me, e agiamo in due. Qui, allora, questa non è così facile da spiegare. Quando ero giovane viceparroco, e per fortuna non mi ero rovinato con la teologia, ai miei ragazzini delle elementari spiegavo così. Dicevo, quando tu d'inverno, allora non c'erano molti riscaldamenti, o ce li avevano solo i ricchi, sei seduto, c'è il sole fuori, tu stai seduto sulla poltrona e ti prendi il sole. Chi è che ti riscalda il sole? Prova a chiudere le finestre, le imposte di legno, e il sole non ti riscalda più. Esempio semplice ha dato per quarta elementare, terza elementare e quinta elementare. Ecco, tu con la tua volontà rimuovi gli ostacoli alla grazia di Dio. L'ho accennato lì in una delle cose che non ho letto, perché mi sarebbe piaciuto anche, ho avuto l'occasione adesso. Qui c'è il sinergismo, vuol dire agire in due, agire Dio e io. Chi è che mi... Allora lì c'è il secondo capitolo e il terzo capitolo della lettera di San Paolo ai Filippesi, dove a un certo momento si dice che la salvezza viene da Dio, però datevi da fare. Allora come mettiamo insieme? Salvezza viene da Dio, ma tu devi darti da fare. Ognuno fa il mestiere suo, Dio fa il mestiere da Dio e tu fai il mestiere tuo. Quindi vuole che le dica in un'altra terminologia che usavano i teologi 40 anni fa, ma non è difficile questa qua. Parlavano di fini ultimi e di fini ultimi e fini penultimi. L'uomo può raggiungere anche molti fini penultimi, ma non può raggiungere il fine ultimo, perché c'è la morte. Ecco, io ho detto diverse cose. Cioè, ho detto una sola cosa, si può dire con 2, 3, 4, 5 esempi. Allora, è chiaro che il discorso di Pico della Mirandola fino a metà lo accetto parola per parola. Dopo, quando lui comincia a zoppicare sul punto teologico, perché lui teologo vero non era, lui era scrittore, ma non era vero teologo. Conosceva, ripeto, le lingue antiche, ma non aveva avuto una trafila di sintesi, perché la teologia sta nella sintesi, se no si chiama esegesi, parola per parola la Bibbia si chiama esegesi, dopo si comincia con l'ermeneutica e dopo si arriva alla teologia, a teologia sistematica. E lì il punto delicato è arrivare a una sintesi, e non sempre siamo in grado, anche questo è chiaro. Quando noi parliamo di Dio o dei rapporti tra la creatura e Dio, state sicuri che noi non arriveremo sempre, anzi arriveremo poche volte alla chiarezza e se no diventa la presunzione razionalista, che la ragione, ecco il discorso di prima, quella dell'illuminismo, che la ragione è al di sopra di tutto, l'uomo è la ragione è al di sopra di tutto, quindi l'uomo è l'assoluto, quel discorso che ho fatto prima. Vedete che torniamo sempre là, le vostre domande e obiezioni sono molto utili, perché ci permettono di ricucire quel discorso che forse era sembrato un pochino troppo frastagliato, perché abbiamo dovuto mettere tanta carne al fuoco prima anche.
Allora io volevo intervenire Perché alla fine della terza pagina, all'ultimo, c'è una cosa che mi ha colpito parecchio, cioè praticamente dice: se non esiste il peccato, a che serve la storia della salvezza?
Sì.
E quindi praticamente Gesù Cristo che è venuto a fare, tutto sommato, no? Io credo che il fine proprio della New Age sia proprio anticristiano, cioè anche se forse è soft, forse non si capisce in una prima lettura, forse la soglia di vigilanza odierna è molto bassa, per cui riusciamo a ingurgitare di tutto, per cui però se praticamente il fine è questo, cioè è veramente lo spirito dell'anticristo.
Certo,
questo,
ha ragione,
no?
Ha
quindi
ragione.
Credo proprio se l'uomo adesso, mentre lei parlava e diceva per esempio di questo sinergismo cattolico, si potrebbe forse anche dire che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, no? Cioè questo,
sempre San Paolo, ecco, Lettera ai Romani, capitolo 8.
Ecco, nel senso che effettivamente se la creatura si apre alla grazia, cioè se concorre anche lui, certo, ad accogliere, ad aprirsi appunto alla grazia, allora è chiaro che anche questa finalità, no?
Sì, sì, sì.
Cioè la distinzione in ambito proprio ateo è tra il caso, mm-hmm, e la finalità. Noi siamo finalizzati a qualcosa, no?
Il famoso libro di Monod di 20 anni fa.
Per cui credo che è importante che noi apriamo bene gli occhi, perché poi alla fine il risultato, la risultante di tutte queste cosine, di tutti questi aggeggi, di tutti questi simboli sfuggenti, come diceva all'inizio, è proprio l'anticristo, cioè è una parola abusata, oggi si sono fatti ormai tanti anche i film, no, queste cose, pare chissà che, però agli effetti è proprio questo, è una sradicazione proprio del concetto del peccato, non inteso da un punto di vista punitivo, ma scoprire che nella quello che dice San Paolo al capitolo 7, dice: in quella impossibilità c'è qualcuno che mi ha portato alle fonti della salvezza, che è Gesù Cristo. Okay. Credo che quindi, credo, la sintesi. Grazie.
Rendo grazie a Dio, dice Paolo. Eccoci, grazie per il suo contributo, e questo mi dà l'ansia per sviluppare un'altra idea che forse vi vedo anche troppo attenti. Non state troppo attenti, sennò sto qua fino alle 4. Guardate che dopo devo tornare a Verona, io non qui a lì. Devo tornare a Verona. No, domani mattina, ringraziamo. Domani mattina, sennò sarebbe un po' difficile. Va bene, allora volevo dire, lei è un sacerdote, immagino. Ma parlava quasi da prete. Perché l'ho visto nel nero lì, sa quella vecchia battuta, no? Che dicevano 30-40 anni fa. Se vedi un punto nero là, famoso, no? Basta, non lo dico, perché se no adesso non lo dico confini. Non volevo arrivare. Allora, volevo sviluppare un pochino più ampiamente il suo discorso. Il suo discorso mi va molto bene, però teniamo presente che c'è anche una visione più positiva del cristianesimo e della storia della salvezza. Queste cose, adesso mi faccio un po' di propaganda, fra qualche giorno, se Dio vuole, mi arrabbio perché lei è mesi, dovrebbe uscire il mio libro di Mariologia dalla editrice LDC, dove ho premesso al tutto il discorso della Immacolata, che ho spiegato giorni fa ai miei alunni, perché adesso sto facendo Mariologia, ho fatto 26 anni Cristologia, parecchi anni ecclesiologia, non si sa, e adesso sto facendo Mariologia, però Mariologia la faccio come teologia, non come devozioncella, chiaro. Vabbè, allora lì, prima di spiegare l'Immacolata, ho spiegato la storia della salvezza, perché cosa dice Pio IX, 8 dicembre del 1854, fra poco sono 150 anni, no? 150 anni. Allora, Pio IX dice così, che per è stata esente dal peccato, da ogni macchia di peccato d'origine. Parole precise della bolla. Vabbè. Allora, spiegavo ai miei alunni, o studenti, no, alunni, studenti. Spiegavo ai miei studenti quel discorso lì, che c'è una visione prevalentemente latina, nostra, occidentale, che è quella lì, attenzione perché adesso tocco il punto, anche arrivo al film La Passione, attenti perché adesso ho le mie idee cattive sul film La Passione, che io mi sono rifiutato di vedere, non ho visto il film, per principio ho insegnato 26 anni cristologia e per questo motivo non ho voluto vedere il film La Passione. Allora, quel discorso lì, attenzione che non diventi solo un discorso, noi diciamo in teologia, lo spiego subito sta parolaccia, amartiocentrico, fa centro della storia della salvezza il peccato. Perché allora Dio dipenderebbe dal peccato, attenzione, quella frase che ho messo lì, io l'ho messa un pochino cursim, di corsa, così, non pensavo che una persona così vicina ai preti potesse suscitare tanti discorsi, diremmo, raffinati, però è una visione che c'entra sul peccato, c'entra sul dolore, c'entra sulla redenzione, come se la storia della salvezza fosse solo così. Dio ha fatto bene, è venuto quel gosta feste dell'uomo, attenzione che è quella su cui tutti siamo stati catechizzati, e Gesù Cristo ha cacciato fuori, insomma, vabbè, insomma, chi aveva combinato i guai. Nella visione orientale greca, ortodossa, per intenderci chiari, i grandi padri della Chiesa, no, barzellette, pensiamo Ireneo, che poi si chiama di Lione, ma lui è nato a Smirne, è nato in Oriente. La visione era del tutto positiva, e questa, siccome vi vedo affezionati alla Bibbia, qualcuno ha in mano la penna, per piacere si segna Efesini 1, tutto il capitolo 1 della lettera agli Efesini. Lì abbiamo una visione totalmente positiva della salvezza. Noi siamo stati chiamati a diventare figli. Allora, Romani 7, abbiamo detto il peccato, che sembra padrone lui, e basta, padrone. Efesini 1, che è si chiama Deutero Pauline, lettere facilmente, probabilmente scritte da un discepolo di Paolo, della sua scuola, secondo il suo pensiero, eccetera, eccetera. Efesini capitolo 1 e anche altre, ma soprattutto quello lì, ha una visione immensa, dove dicevo ai miei studenti, dicevo, guarda caso, che lì sta parlando anche di Immacolata, noi saremo tutti immacolati. E qualcosa di simile si trova in quel famoso capitolo 8 di San Paolo, a Romani, Romani e Paolo, versetto 29, quelli che ha conosciuto, li ha voluti conformi, fatti conformi al figlio suo. E quindi noi siamo destinati a diventare figli nel figlio. In latino si dice come in italiano, fili in figlio, senza il G. Allora, noi siamo destinati a diventare figli nel figlio che è Gesù Cristo. Questo è il cristianesimo più bello. Allora, alla fine della trattazione che io ho fatto nel mio libro di Mariologia, in fondo al discorso dell'Immacolata Concezione, come ho fatto per tutti gli atti dogmi mariani, come possiamo riesprimere in forma positiva quello che una volta si esprimeva in forma negativa, non so se mi sono spiegato. Allora, a qualcuno non sarà sfuggito che io ho dato una stilettata contro il film di Mel Gibson. Perché? Perché sembra che il cristianesimo sia dolorismo. Aspetta, non mi lascia finire. Non lo vedrò mai. Quando uno mi ha detto che ci sono 15 minuti di flagellazione, chi le ha detto che è successo? Che il Vangelo dice lo flagellarono, c'è un verbo solo, basta, punto. Chi le ha detto che è durata 15 minuti in quel modo là? Adesso non voglio entrare in queste quisquiglie, perché sono quisquiglie di carattere storico. Andiamo all'idea teologica. andiamo all'idea teologica. Per i primi 4 secoli la Chiesa è indivisa, io dico sempre così, non la Chiesa cattolica. La Chiesa è indivisa, i primi 4 secoli non c'era né cattolici, né protestanti, né ortodossi, né armeni, né... La Chiesa è indivisa per i primi 4 secoli, state attenti a cosa dico, non ha mai raffigurato il Cristo sulla croce, e la croce era la crux gloriosa, un latino che capisce anche il sacrestano. Allora io mi permetto, siccome ho insegnato cristologia, il Cristo sulla croce, secondo Giovanni, è il re che ha vinto Satana. Allora non dico che non sia vero che Cristo ha sofferto nessuno, perché Cristo, Luca dice, Luca, solo Luca che era medico, guarda caso, dice che ha sudato sangue nel Getsemani, solo Luca lo dice, ma lo dice. Vabbè. Allora non dobbiamo fare del cristianesimo una religione doloristica, fondata sul dolore. Perché è fondata... Allora, chi di voi... ma non so se c'è ancora. Il Venerdì Santo. C'è un giorno più dedicato alla croce del Venerdì Santo? Ditemi, c'è un giorno più dedicato alla croce del Venerdì Santo? Non lo trovate fuori? No. Cosa dice quell'inno famoso di Venanzio Fortunato? Vexilla Regis Prodeunt, vengono fuori i vessilli del re. Cos'è i vessilli del re? La croce. La croce da adorare come croce gloriosa. In tutta la Chiesa orientale la croce è gloriosa. Quindi non nego la croce della sofferenza. Nessuno si permette di negare la croce, ma non facciamone l'unica visione del cristianesimo. Allora io ho colto nella sua affermazione in maniera molto sfumata, ho colto quella impressione che è quella in cui siamo, anch'io da ragazzino sono stato educato così, dovendo educare quelli che un giorno diventano preti, ormai insegno teologia non si sa da quanto, io ho messo insieme tutte e due le cose, quindi c'è la sofferenza e queste cose, vedete come non è facile percepirle. Anni fa ho scritto un articolo di divulgazione teologica dove parlavo di salvezza negativa e salvezza positiva. Forse anche qualcuno adesso ha sentito salvezza negativa, cosa dice sto qua? Allora il direttore della rivista per il clero, mi telefona e via fax mi manda, dice vedi un po' di spiegare perché qui il censore ecclesiastico ha trovato. Allora ho detto molto semplice, salvezza negativa è salvezza dal male, dal peccato, salvezza dalla morte, dall'inferno, salvezza quella, salvezza positiva è la salvezza per noi diventiamo figli. Adesso vedo che qualcuno ha la penna. Seconda lettera di Pietro, siccome la Bibbia noi l'abbiamo messa dopo Lutero, la Bibbia l'abbiamo messa o in soffitta o in cantina, non so se mi spiego chiaro, non sono stato chiaro. Allora, seconda lettera di Pietro, capitolo 1, versetto 4. Noi siamo fatti koinonoi, dice in greco, siamo fatti come partecipi della natura divina. Ecco, io dicevo proprio giorni fa queste cose, le dicevo ai miei studenti. Questo è l'aspetto positivo del cristianesimo. Ripeto per la quarta volta, non nego l'altro, ma mettiamoli insieme tutti e due. Allora, se in un certo momento uno per farsi perdonare il peccato e per pentirsi del peccato aveva bisogno di lunghe... Ma adesso vorrei essere un po' cattivo, ma non la dico questa frase qua. Qualcuno non potrebbe avere un sottofondo un pochino sadico nel vedere enorme quantità di sangue? Basta, non volevo dirla, ma siccome la signorina mi ha stuzzicato, allora sono un po' cattivo. Qualche altro che voglia parlare? Non su film di Gibson, per piacere, perché non mi risulta che sia della New Age Gibson, non mi risulta, anzi non lo è.
Sì, no, visto l'intervento appena e poi lo sviluppo che lei ne ha fatto, tutte queste tecniche, no, che la New Age ha, prima lei citava lo yoga, comunque sia anche tecniche di rilassamento, eccetera, che tendono a, diciamo, distaccarsi, no, le sensazioni corporee, eccetera. Io credo che sia, cioè, tutta una serie di interventi che ti permettono di staccarti dalla sofferenza, no? Cioè dalle sensazioni, perché io credo sia un fuggire dalla sofferenza. Il problema è che, qual è il problema? Che Cristo è morto in croce, cioè fuggire dalla sofferenza, far credere che l'uomo può fuggire dalla sofferenza è privare l'uomo della salvezza, perché senza la croce un cristiano non si salva. Cioè, se tu non sperimenti la risurrezione di Cristo, come fai a essere certo che c'è una vita eterna dopo, se non sperimenti sulla terra prima? Cioè, se non sperimenti la risurrezione di Cristo, quindi tutto questo, questa volontà, no, queste tecniche, varie tecniche che ti dissociano dalla corporeità, no, per evitare, insomma, la sofferenza. Prima diceva questo ragazzo, no, che è un po' l'essenza, cioè non fa salvare l'uomo, e questo rifiutare la sofferenza evita all'uomo di sperimentare la risurrezione, perché se uno sperimenti la morte non puoi sperimentare la risurrezione, ma non sperimentare la risurrezione qua, che Cristo risorga nella tua vita, non ti permette di credere che c'è una vita eterna dopo.
Ma grazie per l'intervento, ma si è reso conto che ha nominato due volte la risurrezione? Ed è l'altra faccia della croce, anche lì, attenzione. Il mistero pasquale non è né solo la passione e morte, né solo la risurrezione e ascensione e Pentecoste. Quando si insegna Cristologia,